that if you were going to provide it in the form. Just that kind of confusion.
Sì, va bene.
E quindi ho pensato un po' di prendere una strada più determinata. Uno dei pensieri che ho fatto è che forse è più conveniente tenersi nel solco del Nuovo Testamento e ritornare all'Antico sempre, però facendo una strada così, perché affrontare i testi dell'Antico Testamento frontalmente può essere troppo complesso. Cioè, ho visto che esige molti passaggi anche culturali. Faccio l'esempio del matrimonio. Il matrimonio oggi tende a diventare post-cristiano. Probabilmente in una società come la nostra non esserci, in società più primitive a riaffermare una certa potenza del maschile, però è difficile arrivarci per gradi, quindi mi sembra meglio che nel nostro tentativo anche di individuare il cuore della nostra fede partiamo dal Vangelo. Per cui io ho pensato questo, ho individuato 5 testi del Vangelo secondo Giovanni e pensavo che su questi 5 testi noi facessimo la nostra strada, fermo restando che certamente possiamo anche, poi continuamente dobbiamo anche ritornare alle nostre fonti. Quindi questa sera farei così, vi darei i 5 testi del Vangelo secondo Giovanni sui quali potremmo fare una strada e poi subito magari ci fermiamo un momento sul primo, sul quale magari poi la prossima volta vi darei anche qualche schema, insomma, riassuntivo di quello che questa sera potessimo dirci. La premessa è che sono tutte cose che mi lavorano nella testa, però appunto quindi testa sottilmente aterosclerotica, quindi di poca finanza, però ho provato a lavorarci e ho concluso sul testo di Giovanni perché al di là delle apparenze mi pare che sul problema nuziale, sul tema nuziale e quindi in modo privilegiato sul tema della donna, Giovanni sia quello che spende di più. Più parole, più memoria, più attenzione, anche più originalità. Non è un caso che i 5 testi che vi propongo come indice del percorso che potremo fare da qui all'inizio dell'estate sono nel Vangelo di Giovanni, ma sono solo nel Vangelo di Giovanni, cioè è lui solo che ricorda questi avvenimenti e queste parole. Allora, perché possiate darvi un elenchino di idea, è lui solo che ricorda le nozze di Cana, è Giovanni capitolo secondo. lui solo, secondo Giovanni, si è incontrato con la donna samaritana, ed è il capitolo 4 di Giovanni, Giovanni 4. Solo lui è ospite della casa di Betania, dove non tanto abitano Andrea e Lorenzo, quanto abitavano Marta, Maria e Lazzaro, però è solo il Vangelo di Giovanni che individua questa villa di campagna. L'altro evangelista che parla un po' di queste due sorelle è Luca, ma non coglie che siano le sorelle di Lazzaro, né tutta questa vicenda molto bella, molto preziosa, che è Giovanni capitolo 12. Com'è la icona della abside della nostra chiesa della Dozza, Giovanni 19 è l'unico che vede che l'abbandono di Gesù sulla croce non è totale, ma ci sono sotto e accanto alla croce di Gesù un gruppo di donne e un uomo che è il discepolo amato, e quindi è l'icona sotto la croce di Maria, della madre di Dio. Anche lì, per dirvi, lei non è mai chiamata Maria nel Vangelo secondo Giovanni, è sempre chiamata la madre. Tra l'altro, negli unici due occasioni in cui compare, a Cana compare, e in modo significativo, come vedremo stasera, sotto la croce, è la madre, Giovanni 19. E poi però ho sentito importante Giovanni 20, la Maddalena, appare in modo tutto suo, tutto originale. Tutto il testo di Giovanni è straordinariamente originale, e mi è parso, proprio guardando un po', ripercorrendo tutto il testo e in certo senso anche tutta la memoria biblica, forse la parte più importante della scrittura per questo tema delle nozze e del matrimonio. Per me appunto non è secondario il fatto che ci vediamo questa sera, che per me è anniversario della morte di mio padre, cioè di Don Giuseppe, e che è stata la persona che più mi ha educato e condizionato, certo insieme a mio papà e mia mamma, sul volto nuziale della vita. Molte volte nella mia vita io ho protestato, perché quando ho capito la prepotenza di Dio, io ho molto reagito dicendo che però non ero in grado di non pensare alla mia vita come nuziale. E lui, non so se con un inganno tremendo, ma ormai ho quasi 70 anni, quindi è fatta, mi ha convinto che la mia vita poteva e doveva essere nuziale. Per cui, insomma, vabbè, qui c'è una storia sotto piuttosto contorta. Ecco, ho l'impressione che con questi cinque passaggi del Vangelo secondo Giovanni noi potremmo avere una impressione e un'esperienza importante, che non è solamente quella delle nozze, è globalmente quello del rapporto tra Dio e l'umanità. E quindi questa sera noi ascoltiamo il testo di Giovanni al capitolo secondo, i primi 12 versetti, dove poi per la verità i versetti che ci occupano sono anche meno, ma non possono essere compresi se non nella lettura globale del testo, con una premessa, e cioè che nella distorsione letteraria e teologica del Vangelo secondo Giovanni non succede che il Vangelo è la storia di Gesù, perché per Giovanni è come se fosse sempre Pasqua. Sarà la Pasqua dei Giudei, sarà la Pasqua che aspetta Gesù, ma è sempre Pasqua. Cioè Giovanni è come completamente condizionato e vinto dalla Pasqua del Signore, con tutto il suo apparato straordinario nella alleanza con i padri ebrei, come il significato della vita. Il significato della vita è un grande amore che prevede il morire d'amore di questo sposo. Tutto il gioco è continuamente fatto intorno a questo. Il segreto della vita, ecco, se tu lo vuoi capire, è un segreto nuziale dove lui per amore regala la sua vita, offre la sua vita. Questo è, secondo me, il punto focale di interpretazione, io penso, di tutta la scrittura. Però, in ogni caso, per quello che riguarda il Vangelo di Giovanni, penso sia così. Io adesso provo ad ascoltare con voi questo testo. Io lo leggo dalla Bibbia Nuova, voi leggetevelo pure su quella vecchia, se non avete i soldi per comprare quella nuova, ma va bene lo stesso. Tanto tutte le traduzioni sono imprecise, non c'è niente da fare. Tutte le traduzioni sono un'interpretazione, e quindi non è che si arriva mai. A meno che non studiamo tutti il greco, se volete studiare tutti il greco, possiamo. In ogni modo dice: il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. Ecco, vi dico subito che questa versione molto barbara della nuova proposta della traduzione della Bibbia è interessante, perché accetta di essere meno manzoniana e però è più forte, secondo me, è più fedele, insomma. In ogni modo cominciamo a esaminare qualche passaggio. Innanzitutto una piccola conferma di quello che vi dicevo sul fatto che siamo sempre a Pasqua in Giovanni. Siamo all'inizio del capitolo secondo e lui incomincia con queste parole, il terzo giorno. Cioè, che cavolo c'entra? È quello. È quel famoso terzo giorno. È il giorno della vittoria, della vita sulla morte. È il giorno delle nozze, è il terzo giorno. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Notate questa differenza, che lei è dentro le nozze, il figlio con i suoi discepoli viene invitato. Alla lettera il testo di testo diceva che fu chiamato. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. È importante notare questa cosa, perché è come se gli ebrei, nella loro grande strada di preparazione, avessero disposto le nozze. Le nozze, che cosa sono le nozze? Sono il fatto che Dio ha perso la sua creatura amata, no? Questo è il vero gioco della storia. E tutta la storia e tutta la Bibbia è la storia di questo amante disperato, è un po' eccessivo dire disperato di Dio, ma un po' riguardoso, che va alla ricerca di questa donna amata. Se potessi non fare il parroco, non fare il prete, sempre così, mi piacerebbe molto scrivere adesso questa storia di Dio. Cioè di questo Dio che è diverso da tutti gli altri dei. Io ho provato a parlarne un po' anche io al San Domenico, così, ma perché lui è diverso da tutti gli altri, perché lui ha un bisogno che gli altri dei non hanno. Tanto ha un bisogno, che è una cosa un po' sconcia per un Dio, lui deve essere perfetto e buono. Invece il nostro è un Dio che ha bisogno. E di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di voler bene. Questa è la grande caratteristica del nostro Dio, e quindi ha bisogno di qualcuno che voler bene. Quindi adesso non parliamo di tutte queste cose che sono assolutamente assurde, fatto sta che ha fatto quella statuina di terra per volerle bene. L'ha fatta apposta per volerle bene e l'ha persa. Non esaminiamo assolutamente i problemi per cui l'ha persa, perché ci perdiamo anche noi. Di fatto l'ha persa. La sfida della Bibbia è quella di un Dio che ha perso il suo amore. Ecco, proviamo a specificare in questo modo per entrare nel tema nuziale. Ha perso il suo grande amore, che fa un po' ridere, capite, detto di Dio. Diciamolo lo stesso per capirci. Per cui il senso di tutta la storia è questa ricerca che lui fa di queste nozze perdute. Quando Giovanni elegge Cana come un posto importante, lo elegge come delle nozze che Dio attraverso gli ebrei ha preparato in un sacco di tempo, da Abramo fino a Giovanni Battista. Ha preparato le nozze. Siamo a questo punto. In queste nozze lei c'è, e questo è molto importante. Perché lei è l'ultima espressione, la più alta, la più profonda, la più ricca di questa sposa. È lei la vera sposa di Cana, lo diciamo subito come avanzando la soluzione di un libro giallo, però è lei la cosa importante. Lei c'è, è lì. Quindi segretamente, misteriosamente, ci sono il marito e la moglie che si devono sposare, ma è lei la sposa. E lui, notate bene, dice che viene chiamato. Il testo italiano dice che fu invitato alle nozze, ma in realtà fu chiamato alle nozze. È questo Israele che ha preparato tutta questa storia, che non finisce mai. e lo Shabbat, è vero, e tutte le regole, eccetera. E da lì dice, oh, vieni. Abbiamo nell'Avvento letto quei testi di Isaia che dicono, ma si aprissero i cieli e piovesse il giusto. Lo aspettano. Il senso di Israele è questa scoperta della storia opposta all'ipotesi indù. Che aspetta qualche cosa, perché il tempo indù non aspetta niente. Perché il tempo indù non aspetta niente? Perché gira sempre su se stesso. È quello che un librino malvagio della Bibbia dice, affermando che non succede mai niente di nuovo sotto il sole. Tutto quello che succede è già successo e quello che tu pensi è già stato pensato. Tutto è vanità. Per cui per l'indù, con questo tempo che gira sempre su se stesso, l'unica prospettiva qual è quella di scapparne fuori. L'importante è andar via. Un grande esercizio di yoga e una grande superazione di tutte le contraddizioni ti porta finalmente, con un lunghissimo processo, a riuscire a uscire dal tempo. Perché per un indù la condanna del tempo è che tu rinascerai. Siccome non sei bravo a scappare via dal tempo, rinascerai. Continuerai a rinascere. È una cosa che i greci da lontano avevano imparato dagli indiani, anche loro pensavano, però adesso va. Invece gli ebrei hanno l'idea del tempo non come una ruota, ma come una strada. E dicono, no. Deve succedere qualche cosa. Loro hanno inventato la strada e quindi la storia, perché la storia, se fosse sempre ripetitiva, non ci sarebbe più. E invece è una strada, ed è una strada il cui interesse è determinato dal fatto che aspettiamo qualcuno. Bene? Allora, su questa strada queste nozze sono state preparate. Se avete avuto pazienza di andare a vedere i 100 chiodi, come vi ho consigliato, avete visto che i 100 chiodi finiscono con una grande festa preparata, dove lui non arriva. Dove lui non viene, loro lo aspettano, preparano una festa, ma lui non arriva. Non arriva mai, l'hanno visto di qua e di là, ma non arriva. Arriva sto sposo. Israele ha preparato le nozze, c'è la madre, chiama lo sposo, chiama Gesù e lui ci va. Questo è il quadro d'inizio delle nozze. Però sentite cosa succede. È meraviglioso. Versetto 3. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno vino. Non facciamo i peli alla traduzione. Però non è che lui dica di per sé che è venuto a mancare, ma dice che non c'era, mancando. E infatti, mentre la traduzione vecchia diceva non hanno più vino, qui giustamente dice non hanno vino. Dunque, ci sono queste nozze preparate, ma manca il vino. Adesso qui sul vino batte la pesca, mille ipotesi, perché nel matrimonio ebraico il vino era necessario, va bene. In ogni modo, quello che è certo è che manca un elemento essenziale, cioè lei lo denuncia come la denuncia di nozze che non possono riuscire perché manca il vino. La donna c'è, è stato invitato anche lui. Capite che gli sposi sono solo figura delle grandi nozze. Ma non hanno il vino. Questa è la denuncia e siamo al secondo capitolo del Vangelo. È un testo, ragazzi, meraviglioso. Gesù le rispose, donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. qui ci sono alcuni particolari molto importanti. Non la chiama mamma, mentre la riga prima diceva c'era la madre di Gesù, dico mamma. La chiama mamma, non la chiama mamma, la chiama donna. Dove vuol portarci? Vuol portarci alla donna. E lui è l'uomo. Quindi lei è la madre di Gesù, in realtà è la sposa, in realtà è la donna. E lui qui le dice, nella traduzione, che vuoi da me? Lui ha risolto, traducendo, una frase che invece c'è in altri passi dei Vangeli, non solo di Giovanni, anzi soprattutto negli altri, dove ogni tanto si dice, ma che cosa c'è fra me e te? Che cosa c'è fra te e noi? La cosa un po' imbarazzante è che, per esempio, lo dicono i diavoli. Quando i diavoli vedono Gesù, ovvero si arrabbiano da morire e dicono, ma che cosa c'è fra te e noi? Tu sei il santo di Dio, sei venuto a perderci, no? È la protesta dei demoni. Lui le dice esattamente questa frase. Che cosa c'è fra me? Quindi lui protesta un'estraneità. Dunque non l'ha chiamata mamma, ma l'ha chiamata donna, e ha detto che fra lui e questa donna non c'è da pescare. Che cosa c'è fra me e te? E aggiunge l'altra frase. Non è ancora giunta la mia ora. Qual è l'ora? È l'ora della croce. La ritroveremo lei, alla croce. La troviamo qui, in tutto il Vangelo, ma in più, alla croce. Non è ancora giunta la mia ora. Non è giunta l'ora del vino. Però capite l'allusione sacramentale. Non è giunta l'ora del sangue. Micheletti, che prepara i matrimoni della nostra parrocchia, dice, io al secondo incontro capisco che gli devo parlare della croce. Questo è interessante, capite? Lui dice, ma oh ragazzi, aspetta, cosa vuoi? Siamo al capitolo secondo, mica vuoi far chiudere il Vangelo adesso? Non è mica giunta la mia ora. Non siamo giunti a quel punto, capite? Perché le nozze sono là. Oggi, ma cosa vuoi? Che ne facciano a meno. Quindi il tema nuziale avvolge tutto il testo di Giovanni. Il problema sono queste nozze. Queste nozze, gli ebrei nella loro grande storia le hanno preparate. Lei c'è, lui è stato chiamato, che cosa manca? Il vino. Non hanno il vino. Non si possono fare queste nozze senza il vino. Senza quello che quella vicenda finale ci dirà circa il vino buono, non si può. Quindi Cana è un'anticipazione della croce. E diventa quindi il titolo nuziale di tutto il Vangelo a motivo di questo problema. Noi siamo in una realtà di nozze che non riescono e ci vuole qualcuno che ci dia il vino. In certo senso qui siamo già arrivati al culmine di questo testo, che pone il problema. Guarda che senza il vino non si dà. Micheletti osa dire che bisogna parlare della croce al secondo incontro, perché lui ha l'idea che dice, ma Scott, ti vuoi sposare, però lo sai cosa ti capita? cioè te ne rendi conto o no? Io sono molto in crisi sul matrimonio, perché a voi funziona ma a me no, quindi finché devo continuare a fare il parroco, un po' il parroco. Ed è bellissima la risposta, no? Che dopo aver detto donna che vuoi da me, non è ancora giunta la mia ora. Per lui è un'ora di obbedienza al padre, non è però un'ora di gradimento, insomma, si lascia che venga, no? Aspetta. Gesù non va volentieri sulla croce. È molto molto importante anche il versetto 5. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. È interessante perché loro sono dei servi, sono servitori, e lei gli dà un'indicazione molto interessante. E cioè dice: quello che vi dirà, fatelo. Chi sono quelli che fanno quello che lui dice? Come lui dirà nel Vangelo di Giovanni, non sono più dei servi. Giovanni arriverà a dire che sono amici. Più modestamente, tutta la tradizione evangelica dice che sono discepoli. Però non sono più servi. Quindi lei dicendogli, fate quello che vi dirà, in un certo senso li promuove, perché l'antica condizione era ancora servile. Bisogna uscire da quella condizione servile adesso. Ormai bisogna essere nelle nozze, è vero? Perché quando di fatto vedranno questo gruppo di Gesù, subito i farisei andranno a dire: ma scusa, ma voi chi siete? Ma siete buzzure di campagna? Qui i discepoli dei farisei, i discepoli di Giovanni, fanno i loro digiuni. E Gesù gli risponderà a nome loro: ma guarda che non possono digiunare, perché lo sposo è con loro. Quelli là digiunavano perché non ce l'avevano ancora. E quindi erano dei servi delle nozze. Questi qui diventeranno figli delle nozze, compagni delle nozze, dentro le nozze. Allora lei dice: fate quel che vi dice lui. E quindi li fa passare dall'antica condizione di servi alla nuova condizione di discepoli e di amici. È finita la vecchia storia della preparazione, che era dominata dalla legge. Adesso entrate nel Vangelo. E il Vangelo che cos'è? Fare quello che Gesù dice. Andargli dietro. E questa è la nuova cosa. Quindi loro... E vedremo che infatti il testo ci dirà che sono importanti. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuno da 80 a 120 litri, delle mezze piscine, insomma, grandissime. Tra l'altro una volta si andava a casa se c'era tempo, se no niente. Adesso ho visto che le guide, compreso a Caravasini, insomma, sta un po' più attento a casa, perché hanno fatto degli scavi enormi. E hanno visto delle cose belle, cioè hanno visto che il posto non è devozionale come solo si pensava, cioè si è visto che effettivamente quel posto lì effettivamente è stato sempre venerato come il posto delle nozze e gli si è dato molta importanza. È un posto molto importante perché è il primo segno di quello che Gesù compirà sulla croce a Gerusalemme. Ci sono questi vasconi che sono per la purificazione dei giudei. Le purificazioni si fanno con l'acqua, è vero? È giunta tant'acqua e andare dentro a fare il bagno. Anche i nostri fratelli a Betania loro cercano di fare avere qualche provvedimento economico alla suora. Lorenzo credo che forse dopo debba andare a confessarsi, ma valorizza moltissimo questa grottina che c'è sotto la loro casa. Erano delle grotte naturali, lì si è alla fine della salita da Gerico, si sta entrando in città, siamo a Betania. Queste grotte con le piogge di primavera si riempivano d'acqua e venivano usate per le abluzioni rituali, cioè tu prima di entrare nella città santa ti purificavi, e quindi queste grotte riempite d'acqua diventavano come delle piscine nella roccia e ci facevano i bagni con tutto un sistema complicato di una vaschina che poi aveva un canalino per riempire. Insomma, è una cosa che tutta si vede in quella grottina, che è speciale, quella lì sotto casa nostra. Il segno che è speciale è che è tutta piena di segni giudeo-cristiani, e cioè che quando poi gli ebrei sono diventati, un gruppetto di ebrei sono diventati credenti in Cristo, hanno lì valorizzato quel posto lì e quindi ci hanno fatto tutti i loro simboli, eh? Quindi è un luogo speciale. Di tutte le grotte che sono intorno lì, solo quella lì ha tutti questi segni. Quindi Lorenzo dice, è chiaro, perché qui ci è passato lui, e quindi qui ci ha fatto le croci, perché dicevano che lui, salendo a Gerusalemme, qui si è purificato e è andato su. Le purificazioni nell'acqua, le purificazioni nell'acqua, capite? Allora Gesù gli dice, dai, adesso mettete tutte le robe che sono le purificazioni, che è interessante, perché vedete, tutto quello che Dio ha fatto attraverso il cammino, è vero, dell'alleanza prima e antica, non è negato, è adempiuto. E quindi non è che si dice basta, no, lui dice riempitele d'acqua, sono quelle per la purificazione dei giudei, quelle diventano vino. Non c'è uno scarto, una eliminazione, c'è una pienezza, c'è una realizzazione. E quindi lui dice adesso riempitele d'acqua. Però cosa succede? Contenete ciascuno da 80 a 120 litri, si diventa chianti, costa, eh? E Gesù disse loro, riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo, ora prendete e portatene a colui che dirige il banchetto. C'è questa, sempre questa figura nel Vangelo secondo Giovanni. C'è uno che è un po' un filtro d'autorità, per esempio. Il pastore buono è uno che non entra nell'ovile scavalcando, entrando dalla soffitta, ma passa per la porta e il portinaio lo riconosce e lo fa entrare. Quando Gesù viene portato nel cortile del sommo sacerdote, questa volta è una donna che è la portinaia. La portinaia conosce il discepolo amato ed entra, Pietro sta fuori. Allora Giovanni parla di Pietro, allora la portinaia lo fa entrare. C'è un filtro per entrare. È interessante perché questo filtro è l'Israele fedele, capite? Tutto quello che è stato fatto è roba fina, è roba di Dio. E quindi non è che la nuova cosa che succede è una prevaricazione o una distruzione dell'antico. Gesù dice che della roba antica non bisogna cambiare neanche una virgola. Bisogna entrarci e portarla a pienezza, rivelarla, farla fiorire. Ma non si deve negare, noi oggi non possiamo non leggere Isaia. Dobbiamo leggerlo in Cristo. Se no non si accede a Cristo. Anche lui non è il buon pastore se non passa per la porta. La novità di Gesù è la sua perfetta obbedienza, non è un'invenzione al di là. Quindi è quell'acqua che diventa vino, capite? Ma è quel passaggio necessario. essi gliene portarono come ebbe assaggiato l'acqua, diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, sentite la finezza, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, perché quei servitori erano diventati discepoli. I discepoli sono quelli che sanno che cosa ha fatto Gesù e sono stati partecipi di questa avventura che ha portato a pienezza tutte le attese e però ha generato il nuovo. Loro lo sanno. Il servitore di tavola, che è il filtro necessario, però non sa, è ancora al di là lui. Lui non lo sa. E quindi lui dà la sua grande sgridata, davvero importantissima. Chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il buono fino ad ora. E questa cosa del vino e del vino buono è il segno che la storia si è capovolta. Perché la storia si è capovolta? Perché adesso non si va più dal vino buono a quello cattivo. Adesso si va sempre dal vino cattivo a quello buono. Traduciamo in termini radicali, si è sempre andati, no? Noi ci diciamo sempre, si è sempre andati dalla vita alla morte. Adesso basta, adesso si deve andare dalla morte alla vita. Non è un caso, non è un incidente, non è un errore di enologia, è che la storia si è rovesciata. E questo vino che sarà rivelato alla croce, qui viene anticipato, capite? Perché, come dicevamo, tutto il Vangelo di Giovanni è Pasqua, tutto quello che succede è spiegabile solo con quella Pasqua là. Allora Cana è in certo senso il titolo che fa partire il Vangelo secondo Giovanni, che finirà sulla croce. La madre l'abbiamo trovata qui, la troveremo là. Perché tutto il Vangelo secondo Giovanni è la grande vicenda, la grande avventura delle nozze. Lui le ha detto: non è ancora giunta la mia ora. E lei provoca questo anticipo dell'ora dicendo ai servi: fate quello che vi dirà. I discepoli affrettano l'ora, l'anticipano, tutte queste cose restano sul fatto che marito e moglie fanno fatica ad andare d'accordo, alla fine dei tempi si vedrà che tutto è sublime, è vero, e adesso c'è un anticipo che insomma, ci manda avanti lo stesso, è vero, e quindi il rapporto tra nozze e eucaristia è assoluto. Certo che noi può darsi che sperimentiamo non tanto la dolcezza del vino, anche se mi sembra che sia vero che lui ci fa gustare anche la dolcezza del vino, e molte volte abbiamo l'impressione di sperimentare solo la fatica per dare la vita. Può darsi. Il Vangelo però di Cana ci avverte che questo è il senso della cosa. E se noi ci chiediamo: ma perché questa nuzialità riesce per quello? Ma se avessero una psicologia data l'uno all'altro, se avessero dei cromosomi che combinano bene, tutte cose importanti, ma perché riesce? Adesso, nella fatica dei giorni nostri, perché riesce? È perché è stato svelato il mistero, no? Quindi ognuno sa che c'è questo mistero di un vino anticipato. che è il sangue del Signore. Ed è bellissimo, no? Anche in certo senso la sua ritrosia, insomma, l'esigere che sia la sua ora, no? Ma non è la mia ora, perché noi molte volte avvertiamo che non è la nostra ora, no? E protestiamo anche, diciamo, porco cane, no? E avvertiamo la cosa, e la madre lì non viene trattata bene, perché è stufa. Ma dunque a Cana, capite, sono loro le vere nozze. È interessante vedere come l'iconografia orientale si è sbizzarrita a rappresentare Cana, perché non sa come fare, mette gli sposi, poi mette loro due, li mette vicino agli sposi, qualcuno li mette assolutamente in centro loro, gli sposi su un angolo, che com'è la cosa? È giusto che sia confuso, perché al centro di ognuno di noi ci sono le nostre nozze. Però le nostre nozze sono promosse e sostenute dalle grandi nozze, insomma, no? E noi nelle nostre nozze, con tutti i loro limiti, le loro fatiche, sia gli sposi che i monaci, eccetera, tutti però celebriamo in tutta la nostra povertà il mistero grande. Oggi questo mi sembra ha un carattere di particolare urgenza. Io stesso, devo dirvi la verità, che sto diventando contrario al matrimonio, cioè, sono talmente stufo che dico che è meglio che, che ci pensi, non so, perché non va bene, stiamo andando male, stiamo facendo moltissima fatica. Tra l'altro è difficilissimo adesso esprimere giudizi morali su queste cose, perché tu hai l'impressione sempre che si tratti appunto di una grande fragilità, di una grande stanchezza, di una grande debolezza, e questo è molto impegnativo, perché tutte le cose che vengono da Dio o sono un dono che noi siamo in grado di accogliere, o se no sono troppo pesanti. E quindi bisogna che anche nell'aiuto che voi potete dare ai vostri figli assolutamente resti la possibilità del dono, perché se non c'è il dono è impossibile, anche perché tra l'altro culturalmente adesso il cristianesimo è più isolato, no? Prima neanche il capo del PC locale pensava di poter congedarsi da sua moglie, e invece adesso è chiaro che è tutto molto post-cristiano in un certo senso, no? Allora il Cana è importante perché ci dice di una festa che riesce alla fine. Allora bisogna che questa fiducia nella festa ci sia, bisogna che tutto sia dentro all'interno di una festa. Bisogna che la nostra fede cristiana sia bella, non sia solo doverosa, eh? Bisogna che sia bella. Bisogna che la generazione che ci segue veda in noi tutta la bellezza delle nozze, no? La dolcezza delle nozze, l'affettuosità, la gioia. È l'elemento principale dell'educazione, questa. È l'educazione sentimentale, perché i figli oggi ricevono quasi esclusivamente da cosa succede a casa loro. Quindi persino una certa gelosia, insomma, di questa bellezza, capite? C'è una cosa quasi troppo preziosa. Questo è il problema più delicato, secondo me. È bene che tutta questa catechesi sia affidata, secondo me, sì, alle persone più importanti dal punto di vista affettivo. perché dopo va bene, gli potrà insegnare che non bisogna prendere una ragazza prima di sposarla e poi cercare di insegnare delle cose che lui sicuramente conseguirà. Però la cosa positiva, grande, è quella lì, gliela puoi dar solo tu. Certo, per la forza di queste parole, quindi se c'è occasione di parlare di Cana, va benissimo parlarne, ma però come rappresentativo di quello che noi abbiamo dentro nel nostro cuore. Quindi mi permetterei di dire una certa esplicitazione dei sentimenti, una certa esplicitazione dell'affettuosità, una certa esplicitazione della dipendenza dalla persona che amiamo, no? Sono tutte cose importantissime queste. L'ammirazione per la persona alla quale siete uniti, no? Mi sembra, insomma. E quindi in un certo senso il miracolo, il prodigio, l'esultanza. Cioè bisogna provare, no, a portarsi ai livelli dell'enfasi, insomma. E quindi della meraviglia, della scoperta. Può darsi che siano solo dei tentativi di resistenza culturale, però mi sembra che siano consoni invece al mistero di Dio, come la presentazione della cosa più grossa che può succedere a questo mondo, il fatto che possiamo pensare di spendere la nostra vita per amore, e che ci piace spenderla, no, qualche volta siamo sul troppo stanco, non ce la faccio, però cosa vuoi fare? Anche in qualche modo la redenzione di tutti gli aspetti produttivi della vita che sono nel nostro mondo molto imperiosi, perché il lavoro occupa una gran parte del tempo, è molto esigente, ruba molto anche dell'equilibrio psichico delle persone, però provare a buttarlo tutto dentro nel grande tesoro, ecco, lo faccio per te. Una certa possibilità, per esempio, secondo me, di distinguere oggi il lavoro dall'affetto per ragioni diverse, secondo me, e negli uomini e nelle donne, non è un elemento da poco, perché altrimenti è chiaro che chi guarda potrebbe avere l'impressione che invece molto spesso uno vive per il suo lavoro, che la cosa che veramente non consola è il suo lavoro, è la sua andare avanti, gli interessi che ha, e quindi oggi noi viviamo molto nel rischio di una grave attenuazione del primato dell'amore. Secondo me il vero problema non è quello del matrimonio, insomma il matrimonio è un sigillo forte, una cosa che però è più profonda, è sotto, perché va bene se due si sposano in chiesa, ma poi però no, tutto è completamente assorbito, va bene. Resta certamente il valore sacramentale, però si tratta invece di una sapienza del quotidiano, no? Quindi una grande attenzione. A molti viene facile, viene spontaneo, quindi non è. A qualcos'altro un po' meno, e quindi. Non è, sì. Ci si deve abituare anche appunto al fatto che continuamente vengono massacrati i matrimoni, qui ospitiamo anche separati ovviamente, però è il problema più grosso che ci sia. Perché appunto il mistero nuziale è la descrizione profonda del mistero di Dio, è tutto lì. Va bene, quindi io adesso vi preparerò uno schemino per ricordare questa cosa di Cana. Diamo per buono questo, cerchiamo di avere altre quattro volte per vederci, per portare avanti tutto questo tema nel Vangelo secondo Giovanni. Quindi la prossima volta, se volete darci un'occhiata, testo terribilmente importante come questo, che è il testo della Samaritana, Giovanni 4. Dobbiamo fissare il numero prossimo. Adesso sto partendo da ordine di tanteri. Poi non c'è la nuova agendina, io non la posso prendere perché me la deve regalare mia sorella la sera di Natale.
No, perché credevo che erano 10 giorni.
Adesso mi pare che succeda così con i tempi, che in gennaio, io adesso sto cercando di anticipare il mio ritorno da Gerusalemme, perché l'11, che è domenica, c'è la candidatura al diaconato e viene candidato Renzo, e quindi voglio essere a casa. Ho provato a chiedere adesso un anticipo del ritorno e partirei per l'Africa il 26. Quindi qui ci sono 2 settimane non so se voi credete, potremmo provare a dire di vederci la sera di lunedì 19. Dovete aiutarmi assolutamente a ricordare. Dal 25 sera ho la giardina. E lì allora potremmo dire così, che allora il 19 noi io vi porto il testo di Cana, insomma alcune noticine e il testo della Samaritana. Va bene?